Forse ricordate che domenica scorsa leggevamo una pagina del Vangelo secondo Giovanni nella quale l'Evangelista ci parla del primo incontro con Gesù che ha segnato la vita di due discepoli, primi, poi altri che si aggiungono. E questa domenica Vangelo secondo Marco e anche questa domenica nella pagina che abbiamo letto all'inizio del Vangelo secondo Marco, all'inizio della narrazione, l'incontro con coloro che diventano i primi discepoli di Gesù. Sono pagine dotate di una straordinaria potenza di luce, una luce che riguarda tutti quanti noi, riguarda tutti quanti noi nella relazione con Gesù. Perché noi non siamo in relazione con una idea, dei concetti, delle verità dottrinarie che devono essere rigorosamente definite e proclamate. Tutto questo sta appresso, viene nei margini della vita nuova. La vita nuova è relazione con Gesù, è Lui. E infatti, vedete, il brano evangelico di oggi dice che Gesù viene. Galilea è una periferia del mondo, ma per dire che viene sempre dappertutto, ed è quello che riguarda certamente anche noi, perché la nostra vita è segnata in maniera incancellabile dalla relazione con Gesù. Ed è su questa relazione con Lui che è importante ritrovare i riferimenti fondamentali del nostro cammino, nel cammino della nostra vita. E qui vedete, il brano evangelico ci parla di Giovanni Battista che è stato arrestato, dunque sono le cose che succedono in questo mondo, un caso esemplare, una gran brava persona come Giovanni Battista è stato trattato in maniera così feroce per cui poi verrà condannato a morte, ma cose che succedono nel mondo e cose terribili, tragedie una dopo l'altra, quante ne succedono? Ebbene, Gesù in Galilea, proprio là. E qui vedete il nostro evangelista Marco dice che Gesù proclama l'Evangelo di Dio, il Vangelo di Dio, una traduzione del termine che rispetta anche il suono che esso ha in greco, evangelo, per dire buona notizia, lo sappiamo bene, l'Evangelo è una buona notizia che viene da Dio, è una novità che viene da Dio, ma questa novità, vedete, ve lo dicevo un momento fa, non è un concetto, un'idea, una dottrina, questa novità è Gesù, è quel figlio di cui la voce ha detto in te mi compiaccio, è quel figlio che nella sua realtà umana è presente in mezzo a noi con un cuore aperto, con un cuore libero, è il figlio che percorre nelle cose del mondo, vedete, le misure della storia umana, con tutte le contraddizioni di cui facciamo esperienza, con tutti i condizionamenti che sono dovuti al dramma che il peccato ha introdotto nelle vicende di questo mondo, ed ecco lui innocente, con un cuore aperto per accogliere la voce che è rivelazione di come si apre il grembo della vita nell'intimo di Dio, il grembo del... Ricordate l'episodio che l'Evangelista Marco ha riferito immediatamente prima, poche righe. Il cielo si è aperto su Gesù, è il grembo della vita. Ebbene, vedete, Gesù è presente ormai nelle cose di questo mondo in quanto è colui che apre la strada della vita, la strada di quella conversione alla vita, di quel ritorno alla pienezza della vita che è l'intenzione originaria per cui Dio stesso ci ha creati. Ed è esattamente rispetto alla nostra vocazione alla vita, quante volte ve ne parlavo a modo mio e ne abbiamo parlato insieme con tanti di voi, è la nostra conversione alla vita che è bisognosa di un impulso che ci rimette in movimento, perché altrimenti le relazioni sono inceppate, il rapporto con gli altri, con le cose, con gli avvenimenti, col passato, col futuro, è un rapporto appesantito, ci rendiamo conto di come la nostra vocazione alla vita è compromessa e porta alle conseguenze del peccato. Il peccato è, come ben sappiamo, il fallimento della nostra vocazione alla vita, con tutte le conseguenze che esso comporta. Ebbene, vedete, l'Evangelo di Dio è Gesù, ed è Gesù, vedete, presente in mezzo a noi per tracciare quel percorso lungo il quale noi ritorniamo alla pienezza della nostra vocazione alla vita. Convertitevi, dice, e credete nell'Evangelo. E l'Evangelo è questo impulso che ci coinvolge, che ci mette in movimento, che ci raggiunge là dove noi siamo segnati dalle conseguenze di quel fallimento di cui vi parlavo, là dove la nostra vita è inquinata, è deficitaria, è sfilacciata, là dove le nostre relazioni non funzionano, perché vedete, dire che la nostra vita è compromessa significa dire che nelle relazioni con gli altri, con le cose, con noi stessi siamo scompensati, siamo disordinati, siamo prigionieri delle nostre paure, oppure siamo travolti dall'impulso dell'aggressività, e le relazioni rendono la vita amara, la vita sproporzionata rispetto a quello che comunque nell'intimo di noi stessi rimane come il suggerimento, rimane come la percezione che noi siamo chiamati a vivere, e siamo chiamati a vivere in quella pienezza che è rivelazione di Dio, l'Evangelo di Dio. Ma l'Evangelo di Dio è proprio Gesù, è Gesù che si rivolge a noi, è Gesù che si presenta non per fare il maestro dall'alto di una cattedra, ma si presenta per rendersi, dimostrare e far sì che noi ci rendiamo conto di come lui si rende conto del fatto che siamo bloccati, che siamo frenati, che siamo impediti, ed ecco il suo passaggio e la relazione che lui instaura, e qui sono i primi. Ma i primi, vedete, in certo modo davvero diventano figure di riferimento per tutti quanti noi, come l'impulso che è determinato dalla relazione con Gesù mette in movimento dall'interno la nostra realtà di esseri umani che sperimentano, come noi sperimentiamo, la mancata corrispondenza della nostra vita alla pienezza delle relazioni che ci aprono al rapporto con il mondo, con gli altri, con il mistero infinito di Dio e con tutte le creature più nascoste e sconosciute di questo mondo, la nostra vita. Ebbene, vedete, qui aggiungo, il brano evangelico in maniera così essenziale ci parla di quel momento in cui Gesù passa lungo il mare di Galilea, ed è una scena bellissima questa, una scena veramente commovente. Gesù passa lungo il mare di Galilea e guarda il mare di Galilea. Dicevo, la Galilea è la periferia per eccellenza, e qualunque angolo di mondo in cui la nostra esistenza si svolge, lì è Galilea, e noi, ciascuno di noi ha il suo piccolo angolo in questo mondo in cui è nato, è cresciuto, è vissuto, ha lavorato, si ammala, affronta i problemi della vita e va all'ospedale e poi torna a casa, ed è il nostro Galilea. Ebbene, di là passa lui, e c'è un mare che poi, lo sapete bene, è un lago, ma qui nel Vangelo secondo Marco si chiama sempre mare. E il mare è una figura che simboleggia in maniera molto efficace quello che è l'ostacolo nel cammino di chi deve affrontare una lunga distanza, e c'è il mare di mezzo. Come si fa a attraversare il mare? È un'immagine, è una figura, è un riferimento simbolico. Bisogna attraversare il mare. E il mare sta lì a dimostrare tutto quello che per noi diventa un impedimento insormontabile. Tant'è vero, vedete, che qui Gesù osserva e ci sono quei personaggi che poi vengono citati per nome che sono arenati sulla riva. Su questo, vedete, bisogna che ci intendiamo, perché veniamo a sapere che ci sono due che si chiamano Simone e Andrea, sono fratelli, che sono pescatori, soltanto che qui, vedete, il verbo usato dal nostro evangelista Marco, gettavano le reti in mare, è il verbo che serve in greco a indicare l'uso della rete, ma stando a riva. Questo lo sappiamo anche noi, che si può pescare dalla riva, ma normalmente quando pensiamo a dei pescatori pensiamo a una barca. Infatti dopo ci sono altri due che hanno a che fare anche con una barca. È vero però che la barca è stata tirata a riva, è in secca. Ci sono anche altri che hanno collaborato con loro, che collaborano normalmente con loro alla pesca, ma insomma siamo sulla riva. E vedete, questa immagine è molto eloquente per noi. Abbiamo a che fare con personaggi che, nel primo caso, i primi due, forse ci hanno anche tentato di attraversare il mare. Forse hanno anche messo in movimento chissà quali espedienti marinari per affrontare un'impresa che comunque è assai impegnativa, ma poi sono stati ributtati indietro. Vedete, questo sotto lo sguardo di Gesù. Là dove i primi due sono pescatori di terra, sono pescatori rimandati al punto di partenza. E vedete questa situazione così chiara, come viene descritta qui, sotto lo sguardo di Gesù, si illumina, ma sotto lo sguardo di Gesù prende luce quella che sembra una situazione di stanchezza, di avvilimento, di assuefazione a una necessaria obbedienza all'impossibilità di attraversare il mare, che poi vedete è l'impossibilità di rispondere in pienezza alla nostra vocazione alla vita. E quindi i due sono lì e gettavano la rete stando a riva e erano pescatori. E sapete, quando Gesù dice venite e vi farò diventare pescatori di uomini, Gesù si rivolge ad altri che incontreranno, ma si rivolge proprio a loro, perché cosa vuol dire pescare uomini? Vuol dire pescare dei naufraghi, cioè vuol dire pescare uomini, naufraghi che sguazzano in maniera più o meno scomposta in mezzo alle onde del mare, in mezzo alle vicende della storia umana. E prima di altri naufraghi, i primi naufraghi sono proprio i due a cui Gesù si rivolge, a cui Gesù dice, adesso camminate con me. Naufraghi, vedete, tutti quelli senza bisogno di andare a pensare a chissà quale disastro, il naufragio è oggi un fenomeno molto presente nei nostri mari e con tante tragedie appresso, ma laddove siamo stati ributtati indietro e per quanto abbiamo tentato di affrontare tutte le intemperie, tutte le avversità, tutte le incertezze, tutte le difficoltà nella relazione con gli altri, col mondo e con le cose, siamo stati costretti a ritirarci. Naufraghi che in qualche modo cercano un rifugio, ed è giusto pensare questo, perché i naufraghi cosa volete che possano pretendere se non cercare almeno un appiglio in cui finalmente riparare e poi è finita così. Ed invece non è finita così, perché passa Gesù. E allora ci sono quegli altri due che avevano anche una barca ma tirata in secca, e poi avevano le reti. Questa volta le reti sono quelle vere che servono quando si affronta il mare aperto. Ed ecco, rammendavano le reti. Interessante anche questo, vedete. È vero, ci sono le reti, ma guarda un po', tutte le volte bisogna rammendare e non si finisce più. E anche qui un senso di stanchezza, di avvilimento, e sempre bisogna ripartire da capo, e sempre bisogna rimettersi in movimento, e sempre c'è qualche smagliatura in più. E Gesù si rivolge a loro, proprio a loro. E vedete, a loro, quei due, gli altri due, come a noi, sempre. E vedete che Gesù non dice a questi discepoli: adesso io risolvo tutti i vostri problemi. Dice: venite con me. E l'ha detto anche a noi, sapete, e il continua a dirlo anche a noi oggi, qui. E il tempo è compiuto, e questo è il momento, questo è il momento, non un altro, un'altra epoca, non un futuro ideale e vagheggiato che sarà un'illusione, e neanche il tempo delle nostre delusioni passate. Questo è il momento, è l'Evangelo, è la novità di Dio. Ma vedete, la novità di Dio, ripeto e concludo, non è un'idea, un principio teorico. La novità di Dio è Gesù. È Gesù vivo, ed è Gesù che guarda, ed è Gesù che dice a loro, qui nel racconto evangelico, a noi, a ciascuno di noi, la strada si apre. E si apre non perché improvvisamente siete diventati degli esseri straordinari, ma perché poveracci come siete, esperti nel naufragio e nella tristezza delle necessarie rammendature, così come siete, siete ormai portati da quell'impulso che vi orienta e vi sostiene e vi incoraggia giorno per giorno, e di domenica in domenica poi ci troviamo tutti quanti insieme per dire che, beh, è proprio vero, Gesù è l'Evangelo di Dio, è la strada della nostra vita, non si chiude, non si chiuderà, è l'amore infinito di Dio che continua a chiamarci, a riconoscerci e a far sì che nella fatica della nostra quotidiana esperienza di tanti limiti e insufficienze, in questa fatica sperimentiamo una gioia immensa. E così sia. Ed ora alziamoci in piedi. Preghiamo insieme, recitando il Credo. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.